Silva, queste norme su come si fa la bibliografia, dicendo che bisogna guardare, bisogna tenere presente che ci sono dei criteri, perché è facile individuare delle lacune su questa forma di annotazione, un po' meno delle altre cose. Oddio, si potrebbe dire che per l'abstract però anche si vede subito se tutte le informazioni necessarie ci sono o non ci sono. Poi, non lo dirò mai abbastanza, bisogna sempre chiedere al relatore se gli va bene, non bisogna chiedere alla rivista se vogliamo pubblicare se va bene, ma comunque queste qui sarebbero le norme generali, ma loro vogliono riportare i risultati di un'indagine su dati, di un'indagine empirica. Cosa ci dovrebbe essere nelle varie parti del report, della tesi, anche come scrivere? Allora, intanto bisognerebbe riportare la domanda di ricerca. Qual è lo scopo per cui si è scritto quel testo? Allora, vediamo per esempio nel scritto di Ginosa e Colleghi che cosa c'è. E qui però la mia orchestrazione Allora abbiamo detto che in un abstract ci dovrebbero essere dei tre aspetti, ok? Ci dovrebbe essere un breve sommario dello studio, quando non è mai studiato, quali sono gli argomenti di cui mi voglio occupare, e poi dovrebbe dire chi sono i partecipanti, con chi ho lavorato, utilizzando le caratteristiche pertinenti. Sì, solo quelle, cioè spero che sono altri, quanto sono persi, o se questo non è l'argomento della mia ricerca, no? Ma soltanto le caratteristiche che possono essere interessanti. E scriverò quale metodo ho utilizzato, che apparato, che procedure di raccolta dati, se ho usato il questionario. E poi scriverò quali sono i risultati, le conclusioni e le implicazioni. Tutte queste informazioni vengono dalla ricerca, dalla tesi, per cui per esempio lo scopo dello studio verrebbe l'introduzione, la descrizione dei partecipanti verrebbe dal metodo. E sempre dal metodo c'è cioè l'apparato, il materiale, dai risultati verrà fuori una frangetta sui risultati, per i statistici, se ci sono, se no, so, narrativi, come sono stati raccolti. E poi in una o due frasi avrò le conclusioni e le implicazioni che mi vengono dalla discussione. Vediamo un po' per esempio che cosa fanno queste autrici che ci propongono, mi sembra siano tutte signore, sì, che ci propongono questo articolo che ho preso da una rivista online, si chiama Formare, e che è una ricerca interessante, carina, quindi noi diciamo stiamo adesso analizzando e criticando un po', ma non è per dire che non va bene, che andava rifiutato, che tutto è migliorabile, per cui no? Cioè, quindi si può commentare qualsiasi ricerca, ma non è scritto. Allora, l'articolo si intitola L'uso di video tutoriali nella formazione di assistenti familiari a domicilio. Se volessi citare questa rivista, questo articolo, dovrei procedere così. Dovrei, come ho visto adesso, mettere il cognome, il differenziale del nome di tutti, trovare dov'è l'informazione sull'anno di pubblicazione, poi metterei il titolo della Sì, ce l'ho stampata, diciamo, in fondo, no? Queste pagine. 110, 117. Allora, l'articolo, ci tengo qua in mascherina, ci sono tutte le informazioni che volevo. Non c'è proprio tutto, sulla rivoluzione. Allora, diciamo, dovrei, la prima cosa che cerco nell'asta dell'argomento della ricerca, merita leggere questo articolo, mi interessa, vediamo di che cosa si è occupato, cosa ha studiato. Qui si dice, il presente contributo descrive un'esperienza di progettazione e realizzazione di video tutorial a supporto dell'apprendimento di assistenti familiari e di persone assistite a domicilio e per l'acquisizione di abilità assistenziali. Vado avanti un altro pezzettino perché forse non è finito. Il progetto, dice, è scaturito da alcune criticità riscontrate da infermieri per cure domiciliari, percorsi formativi realizzati agli assistenti domiciliari, riconducibili a barriere culturali e linguistiche e esibitate risorse e aspetti relazionali. Ok. Qui, diciamo, entro qui della finita questa descrizione, no? Tra l'altro non abbiamo detto che comunque un altro dovrebbe essere breve, abbiamo detto 120 parole, potranno essere 200, no? Però non può essere tanto più lungo di così. Allora, questo AMS perché deve essere breve? Perché magari lo legge a chi non è tanto interessante, magari a quel punto troverà interessante il lavoro, l'articolo lo leggerà. Se scrivo tre pagine, però è probabile che vada avanti tre pagine per vedere se realmente gli interessa, ok? Oppure anche perché a volte uno può leggere un articolo per vedere se gli serve, mi serve per la mia tesi, lo potrei utilizzare. Allora, vediamo l'asset, vediamo se è un argomento che può interessare. Voglio provarlo da zero, se no vado a caccia, no? Ma non è che mi leggo tre pagine prima di decidere. Allora, ho detto prima che nell'asset ci dovrebbe essere che cosa? Un breve sommario, conciso e specifico, senza parole inutili. In una frase, qual è lo scopo? Allora, forse, qui c'è un po' tanta roba, no? Cioè, rinuncio metà abstract per scrivere che cosa farò. E poi l'ho spiegato bene. Dunque, un'esperienza, e vabbè. Esperienza sarà un lavoro pilota, ok? Quindi che esplora le possibilità, che esplora gli strumenti di analisi. Un'esperienza di progettazione e di realizzazione. Quindi loro dicono, beh, io capisco qua, quindi dice come hanno fatto a progettare e poi a produrre che cosa? Dei video tutorial. Quindi, ok, se leggo questo articolo saprò, avrò una ricerca che ha studiato come si progettano, come si fanno i video tutorial per gli assistenti domiciliari. Perché l'hanno fatto? Perché ci sono state delle criticità nei percorsi formativi dedicati agli assistenti domiciliari. Ok, ho detto, beh, un problema, ma aspetta, non ho capito molto bene. È un'esperienza di progettazione del video, giustificato da criticità che hanno trovato gli infermieri, perché ci sono delle barriere culturali e linguistiche. Oddio, non lo so, cioè, tanta roba in questo asset, si capisce veramente che cosa voleva trovare. E poi mi descrive che cosa, ho capito a questo punto cosa è stato fatto. Forse poteva bastare una frase in cui con semplicità si diceva qual è l'obiettivo, qual è lo scopo, piuttosto che inserire tutti questi elementi, tutti nell'asset. speso, diciamo che va bene, diciamo che mi interessa come argomento, io ti do fiducia, vado avanti. Qui continua dicendo, i video sono stati organizzati in sequenze, sottotitolati in spagnolo e rumeno e composti da immagini statiche, filmati, commenti audio, testi scritti. Ah, bene, allora abbiamo capito bene che fanno dei video e quindi lì mi spiegano come si devono fare questi video. Allora, diciamo che questo è l'argomento che mi interessa, vado avanti. Continua così, la sperimentazione ha evidenziato un riscontro positivo sia dai materiali realizzati sia dall'impatto dei percorsi di apprendimento. Oddio, qui mi dice solo che c'è un riscontro positivo, è un pochino vago, no? Però dice dei materiali e dei percorsi. I materiali e i percorsi. Ma dico forse mi dirà allora quali sono le problematiche, cioè mi dirà come devo fare i video, se io volessi fare dei video, no? Se voi voleste fare dei video formativi per le persone con cui vi trovate a lavorare, persone anziane, adolescenti, bambini, no? E per darvi certe competenze, certe conoscenze, decidete di fare un video. Da questo articolo potreste capire come si fanno, cioè loro qui in questo articolo ti porteranno un'esperienza in cui hanno sperimentato le modalità con cui si costruisce un video. Ecco, allora mi anticipo che non è proprio così, cioè loro in realtà qui sperimentano l'uso di video, studiati a parte secondo i principi di stabilità altrove. Ma l'oggetto, il target, l'argomento da studiare è se si può lavorare con persone che non parlano la nostra lingua insegnando delle tecniche di assistenza attraverso un uso, diciamo, blended di questi materiali, cioè in cui c'è un intervento professionale che vede insieme a delle persone che non hanno esperienza certe procedure e attraverso questa alternanza di video e anche di aiuto di commento hanno un buon effetto, no? C'è un apprendimento da parte di questi assistenti che, a cui siamo interessati. Quindi l'abstract potrebbe essere più schematico, un pochino più chiaro, ma magari alla fine cercheremo di scriverlo. Dopodiché c'è dopo l'abstract c'è l'introduzione. Nell'introduzione ho detto cosa ci vuole, cosa ci mettiamo. Insomma, l'introduzione nella tesi, per esempio, è una parte importante perché voi dovete giustificare la ragione per cui fate quella ricerca lì e spiegate perché è importante, perché ve ne occupate. Allora, nell'introduzione ci dovrebbe essere una spiegazione del problema studiato, l'ho già detto nell'altro, ma qui ho più agio, no? Ho più tempo, posso spiegare meglio, posso discutere la letteratura rilevante, cioè fare una review, dire quali sono i 2, 3, 4, 5 articoli che hanno già studiato il problema prima di me e che già me lo descrivono, mi dicono quali sono le variabili importanti, quali meno. Così che poi alla fine di questa review io posso dire, ok, allora questo problema di cui io mi occupo, che ne so, per esempio, la lettura, prendendo un esempio da quell'articolo che abbiamo visto prima, quello che era citato un po' malamente, cosa fanno? Quindi prendono un font, un carattere tipografico progettato per persone con dislessia e fanno e lo utilizzano con i bambini nelle scuole. Ci sono molte ricerche che hanno definito questo problema, no? Cos'è la dislessia, come si interviene, uno degli elementi possibili è quello attraverso i font più o meno leggibili che ci troviamo a poter utilizzare. Qui un'introduzione di una mia ricerca, di un abstract di un mio report, metterò qual è l'argomento di cui mi occupo, spiegherò perché il mio intervento è importante, facendo riferimento a delle ricerche precedenti che già mi dicono qualcosa, cioè perché vedo questo fondo qui, perché prendo quel dislexic e non prendo Calibri o Arial o Times. Già ho delle ricerche che mi dicono, guarda, che per esempio, non so quali sono un po' leggibili, quelli con i personcini, no? Forse. Allora, se prendi Times un Roman, probabilmente la lettura sarà con più sbagli e meno veloce, no? Se usi Arial, no? Allora, cerco se qualcuno l'ha già fatto, perché insomma, le persone che fanno ricerca e che ci danno dei risultati ce ne sono tanti, no? Quindi se già io ho già dei dati e non scopro proprio tutto fino all'inizio, questa è una prova di maturità. Allora, quindi introduzione, lo scopo, letteratura rilevante, dico quali sono le variabili, cosa studio? Ok, uso il font per la dislessia, cosa studio? Correttezza, velocità, sicuramente le cose vanno usate di solito. Però abbiamo visto che c'è chi studia il gradimento. Ti piace usare questo fonte? Ci trovi bene? Pensi che imparerai di più, meglio, con meno difficoltà? Oppure cos'altro ancora? Cosa si potrebbe prendere? Devo scegliere, soprattutto devo guardare quelle famose ricerche precedenti che cosa, che variabili hanno utilizzato, vedere se li posso usare anch'io. Una volta che ho definito le variabili, dirò anche quali risultati mi aspetto, spero, no? Perché mi aspetto che succeda quello, e poi finisco con un'ipotesi. Se uso questo font, otterrà questo, avrò delle parti positive nella mia casa. Allora, qui leggiamo tutto, no? Questo articolo, tanto voi ci sapete, l'avete già letto. Resumiamo la loro introduzione. E nella loro introduzione ci sono, c'è una narrazione, questo è giusto anche, no? Allora, quindi di che cosa mi occupo? Mi occupo di malattie croniche. Dico che queste malattie sono sempre più frequenti, che interessano tante persone, purtroppo. In Italia dicono le persone con più di 75 anni, l'86% delle persone con più di 75 anni hanno una malattia cronica, quindi ha bisogno di un servizio, sempre meno spesso queste persone vivono in famiglia, quindi ci vuole qualcuno che vi aiuta a gestire la quotidianità, e sempre più spesso questi assistenti familiari provengono da paesi esteri. Quindi è possibile che quando questi assistenti familiari giungono, da una parte abbiano delle carenze della preparazione e dall'altro abbiano delle carenze della comprensione della lingua. Pertanto la situazione è complicata perché quando prendono servizio non riescono a fare quei gesti che ci si aspetta da loro in modo competente. E quindi gli infermieri che lavorano in questi contesti si lamentano di questa mancanza di preparazione. Allora dicono, ma non è che con le nuove tecnologie si può fare qualcosa per risolvere questo problema? Per esempio, si potrebbe insegnare con i video, ok? Okay. E quindi a questo punto ci raccontano la loro esperienza, che è durata diversi anni, e è stata fatta con degli infermieri delle cure domiciliari. Erano stati, e questi infermieri avevano trovato delle difficoltà di tipo, ecco, mi sono elencate una scarsa preparazione sulle tematiche assistenziali, insomma, queste persone venivano senza aver mai fatto questo lavoro in precedenza, quindi non sapevano fare, e poi le differenze culturali e linguistiche esacerbate poi anche dal fatto di non voler dichiarare queste incompetenze per paura di essere sostituiti. Allora, che cosa è successo? Quindi questo è il contesto in cui si è lavorato, no? Queste sono le tematiche. Problemi delle persone anziane, difficoltà a trovare sia qua di loro, possibilità di prepararli attraverso degli strumenti diversi dalla formazione di utenza. Quindi ora praticamente andiamo a vedere cosa hanno fatto. Hanno fatto tutta una serie di video su tematiche rilevanti, tra cui per esempio come si lavano le mani, la mobilizzazione al letto, la prevenzione delle lesioni, eccetera. Ok, quindi questa è l'introduzione. Il percorso progettuale. Ok, lasciamo prendere come terminologia inversa da quella che abbiamo usato noi, no? Abbiamo parlato di ASCA, di introduzione, poi di metodo. Potrebbe essere il metodo questo? Beh, vediamo. Vi anticipo che nella trattazione del metodo c'è un po' anche avanti indietro, cioè hanno messo forse dei segmenti in una sequenza diversa da quella standard, dopodiché non è che sia una cosa negativa, no? Però è vero che chi legge un articolo si sente di trovare delle informazioni in una determinata sequenza, pertanto potrebbe essere un po' confuso rispetto a come sono messe le informazioni lì. Ma anche lei mi ha detto che è un'esperienza, per cui darsi anche che non siamo al livello che ci consente di parlarne in termini molto convenzionali, no? Cioè loro hanno fatto questa esperienza, hanno fatto delle cose molto belle e ci racconta un po' una storia. E questa storia poi magari, se loro seguiranno questa ricerca, potrà essere più convenzionale, possibilmente ancora non ha fatto un po' una pratica. Comunque, qui abbiamo visto l'abstract, abbiamo visto l'introduzione che ci parla dei problemi delle persone e poi dei problemi che hanno trovato gli infermieri con questi assistenti, e siamo al percorso progettuale. Ok, diciamo qua, forse qui comincia il metodo, no? Non abbiamo detto il metodo. Dopo aver visto l'abstract, dopo aver visto l'introduzione, che finisce con le ipotesi, no? Perché io lavoro alla mia ricerca, dico, fin qui ho studiato questo problema, è stato studiato così, così, così. Allora io adesso però la raccolta di dati e mi aspetto che accada questo, no? Rimango lì con un punto interrogativo con le ipotesi. Poi le devo raccogliere e nel metodo descrivo come faccio. E il metodo, abbiamo detto, tipicamente, cioè queste delle informazioni. Con chi ho lavorato, i soggetti, con cosa, test, osservazioni, interrogazioni, caot, cosa ho fatto per raccogliere i dati. E poi come, cosa ho fatto. Ho preso 10, sono andati lì, quello è due sono usciti, tre sono fatti così, li ho pagati, non li ho pagati, li ho pagati, eccetera. E poi ci sono i risultati. Allora, vediamo se queste informazioni, e cioè partecipanti, apparato e procedura, ci sono in questa ricerca tra di Ginosa e collaboratori. Allora, qui brevemente cosa dicono? Riassumiamo un po', perché se no. Quindi diciamo, ci sono questi due primi paragrafi. Il progetto si fonda e la realizzazione del progetto. Io non li ho capiti tanto bene, si merita per capire di voi. Quindi andiamo al terzo. Il terzo dice, ecco, vediamo come andiamo a farci il video. E ci spiegano che hanno seguito i suggerimenti di quest'autore con aiuti, questo, per fare il video il più possibile comunicativo. Non l'hanno sperimentato, ok? Non è che hanno detto, cioè non è questo l'oggetto di questa sperimentazione. Lo sarebbe stato se avessero detto alla metà vi facciamo il video, metà senza, soltanto interazione, oppure metà con video lunghi o con certe caratteristiche, e invece metà con video corti, con le didascalie, eccetera. Invece no, tutti hanno ricevuto lo stesso materiale, lo stesso tipo di procedura. E cioè, allora, nella realizzazione dei video è stato fatto uno storyboard, che è una scrittura, no? All'interno della quale sistemate le varie informazioni, i vari pezzi del testo. C'è qualcosa? Sì, volevo dire prima. Sto procedendo in modo che voi avete già, scusate, leggete anche a noi, tutto condividiamo. Quando poi si distanchi lo dice, ci aspettiamo, io dipendo un po' da voi su questo, mi fate cenno, che mi fa una pausa. Perché io sono appena in parla, quindi mi sto mezzo per forza. Ma, quindi se voi dovete dire, non più, oggi va a essere un po' tremendo, perché fa freddo, siamo tutti dentro, quindi chiaramente non c'è, che si dice, no, siamo lì così che cerchiamo di sopravvivere e nel cervello bisogna anche di ossigeno poi, no? Quindi tra il freddo non si fa, quindi siamo in una situazione un po' di sofferenza, più del solito. Come Giorgia, le due, no? Non è l'estinosi, è l'ostra. Allora, il percorso progettuale è il metodo del personaggio, ci trovo il metodo, voglio sapere perché mi interessa, ma come ti interessa, vediamo cosa hanno fatto. Cosa hanno fatto? Poi ci troviamo, ci interrompiamo qui, facciamo un po' di scala, così ci muoviamo. Allora, dice, ci sono queste due parti, dove si erano anche. Non so cosa vogliono dirmi, forse è il loro dovere, ma non si subivano. Diciamo che si poteva iniziare da qui, secondo me. Allora, ho detto, metto qua i soggetti, il materiale e la procedura. Di solito stanno in questo ordine, però se uno mette prima il materiale, poi mette i soggetti, non casca molto. Quindi, facciamo qui. Diciamo che per essere il metodo mi mancherebbe tre soggetti, ok? C'è un punto interrogativo qui. Chi sono i soggetti? Con chi ha lavorato? ancora non hanno detto, non avevano detto neanche bene dell'Arsenal, per cui un'altra situazione. Però sono capace di mettere in dubbio chi vuole, chi ha partecipato. Nell'Arsenal c'è scritto. Nell'Arsenal è un po' di buona realtà, perché volendolo proprio analizzare fino in fondo, non si capisce bene se i soggetti sono gli assistenti o sono gli infermieri. Con questo grande interrogativo di mente, no? Io sono sempre lì, sono loro, però non è ben chiaro se è l'uno o l'altro. Quindi, mettiamoci un punto un attimo.
Ma che potrei rifare questo progetto? A mio modo o no?
Lei dice, potrei rifare.
Rifarlo con sempre lo stesso argomento, il fatto di vittoria, però è con, a modo mio, intendo, posso provare.
Non so se lei dice se è vero, cioè se domani vado in faccia, cioè tutta la parte di materiale,
non è scritto nel senso dove, come.
Ma ora può darsi benissimo che dopo questa ricerca qui loro hanno pubblicato altre cose, no? Quindi uno va a cercare questa e poi vede chi l'ha citata, se c'è un seguito, loro stessi magari, no? Hanno pubblicato ulteriori risultati ottenuti, un seguito di qualitativi, con altri strumenti, quindi posso ottenere anche informazioni. Poi mi posso scrivere e chiedere dettagli, maggiore informazione, posso scrivere e chiedere anche di partecipare. Posso scrivere e chiedere il materiale, quindi, ma voi che avete fatto se non si spende, non lo dire, perché non c'è dato che noi usiamo la nostra struttura, per esempio, no? Lavoro in una struttura che lavora funzionalmente, posso avere interesse diretto in prima persona a sapere il secondo, quantomeno io come educatore posso anche pensare di formare delle persone che vengono lì per assistere le persone anziane, no? Cioè non è implausibile. Che possa succedere a un educatore di trovarsi in una circostanza in cui questa forma di materiale potrebbe essere interessante. Su questi argomenti o su altri, ma con la stessa metodologia, per cui ora loro ci spiegano che hanno fatto il video, per esempio, è uno che dice, ah ok, a me non mi interessa tanto il vendaggio, ma mi interessa magari gli argomenti un pochino più di formazione. Quindi aspetta, io potrebbe interessare la persona anziana per dire la cura di sé, l'interazione con gli altri, quali sono le routine che una persona deve seguire, la dieta delle medicine, quante medicine, cosa fare, come, no? Ci sono moltissimi argomenti che potrebbero essere così in una circostanza diversa, magari con lo stesso strumento. Quindi io prendo spunto da questa e mi costruisco una teca mia di videoregistrazioni che possono essere utili con le persone con cui lavoro io. Anche con i ragazzi, anche con i bambini, no? Posso pensare. Qui in questo caso loro hanno lavorato pensando a assistenti familiari che lavorano con persone anziane che non sanno bene la lingua e non hanno neanche tante informazioni sul lavoro che devono fare, no? Quindi arrivano persone che non sanno cosa fare, no? Allora io devo insegnare e devo tenere conto della loro diversità culturale. Quindi, avete degli esempi in mente?
Sì, non video con tipo cartone animato con le sequenze.
Certo, cartone animato, però possiamo usare le figure come quello è un altro universo, no? Però anche quello di tutti. utilizzare gli strumenti della comunicazione alternativa, per cui uso le figure o persone che non sanno usare il linguaggio.
Sì, ma visto che non sanno la lingua, la lingua,
certo.
La figura,
sì, sì. Figure più semplici, le figure più semplici fanno da sole questo lavoro, no? Perché vediamo cosa fanno loro. Allora, loro usano, elaborano uno storyboard, quindi tutti i frame, tutte le informazioni, qual è la storia che bisogna mettere insieme, spiegare da qui a qua. Poi dopo, per ogni sequenza, obiettivo, il testo audio, tutte le indicazioni di video ripresa, la grafica, sottotitoli, i testi, il materiale, e poi la voce integrale con immagini. Ci sono anche immagini statiche per focalizzare l'attenzione su certi aspetti particolarmente importanti. Cosa fanno? Quindi teniamoci qui tutto ciò seguendo lui. Quindi non è lo scopo loro sperimentare questa scelta. Lo prendono dalle indicazioni già pubblicate. Niente di male, no? Il mio libro, tutto l'ha studiato, si è occupato di questi aspetti, prendo quello come riferimento di loro. Quindi sempre senza mettere in questione, utilizzano altre indicazioni. Sempre pensando che sono a sostegno dell'apprendimento, e quindi hanno fatto, hanno registrato una prefazione, prima di tutto i nomi di video c'è una prefazione, poi c'è, sono stati organizzati in capitoli, cioè pezzetti, ok? Non faccio vedere un video di un'ora e mezza, così come non faccio una lezione di un'ora e mezza, ma faccio spezzoni di 20 minuti. Vedete quante scelte hanno fatto? Che non sono una questione, sottolineo, no? Si prende un'indicazione già sperimentata, immagino, e si utilizzano questi criteri per costruire il nostro argomento, il nostro strumento. Non sono in questione così, io quindi non sto cercando di verificare se queste decisioni sono buone o no. L'altro amico l'ha fatto fare un altro, io le credo per buone. In realtà non possiamo dire, sì, ognuna di queste decisioni invece potrebbe essere un caso, cioè potrebbe essere da sperimentare, perché vedete veramente se è così. Qui cosa fanno ancora? Hanno contestualizzato le sequenze video nell'ambiente domiciliare, sì, dove lavorano, in modo che sia più chiaro cosa si riferisce. Poi vediamo. Poi dopo aggiunge che alle riprese fisse e in movimento sono state messe tutte e due, perché così è più facile ricordarsi di certi aspetti importanti. I video sono stati integrati con le immagini statiche, i filmati sono stati arricchiti da contenuti audio, c'è ancora una colonna sonora. E non c'è stata un'interazione tra gli attori in queste videoregistrazioni. Sono tutte scelte, no? Perché non ci sono gli attori? Perché non c'era un dialogo? Loro hanno deciso di mettere soltanto un audio a commento invece di un dialogo tra gli attori. E poi veniamo per queste. Tutte le riprese sono state sottotitolate in romano e spagnolo, che erano le lingue più utilizzate. Alcune sequenze sono state integrate dalla sezione di testo o di immagini per sottolineare le informazioni importanti. E poi qui ci dicono come, con quale strumento, però lo mettono nella stessa lista, non? Perché soft, poi ci sono stati quelli speciali, bla bla, e poi dopo MP3 e MP4 per consentire la visualizzazione. Questo è importante, più che una cosa, tanto che vi posso vedere su dispositivi mobili e fissi. Allora, interrompo.